Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma per questo primo appuntamento settimanale. Ancora a commentare, ai noi, la sconfitta dei crociati contro l'Ascoli. Davvero oggi un ampio e fitto programma insieme con voi fino alle 15, con tra poco al telefono Sandro Piovani e Luca Ampollini per commentare questa partita, ma soprattutto con voi al solito numero che è il 333-8573. Il 333-9200-170. Stavo per dire il mio numero di telefono a un certo punto, ma inizia la settimana così anche per noi. Il numero è 333-9200-170. Già ci state scrivendo in tantissimi, leggeremo tutti i vostri messaggi come sempre senza filtri, lo anticipiamo, la stragrande maggioranza dei messaggi che ci stanno già arrivando sono di amarezza, di rabbia, non può essere altrimenti. 8 sconfitte nelle ultime 16 partite per questo Parma, è un nuovo capo interno che è davvero era inatteso e che forse anche per questo fa più male. Tra poco sentiremo però anche le parole di Pecchia, allenatore crociato, e di Nahuel Estévez, parole dopo la gara che ci aiuteranno a capire anche quali sono gli umori all'interno dello spogliatoio del Parma. Ma prima di sentire il nostro servizio a cura di Marco Balestrazzi che fa il punto della situazione, ricordiamo qual è il diciamo lo stato dell'arte in questa Serie B che ha terminato la 25esima giornata ieri pomeriggio con il pareggio per 2-2 tra Modena e Genoa. Peraltro Genoa subito in vantaggio con Dragusin al sesto minuto, il pareggio con Strizzolo del Modena al 33esimo, poi nel secondo tempo addirittura il Modena è andato in vantaggio con l'autorete di Puskas, però nel finale all'85esimo Genoa è riuscito a recuperare lo svantaggio per il 2-2 definitivo con Bani, peraltro ex crociato. Modena che ha terminato anche la partita in inferiorità numerica per l'espulsione di un uomo. E il resto della giornata, iniziata già venerdì, Pisa-Venezia 1-1 e poi Cittadella-Regina 3-2, sconfitta ancora la squadra di Pippo Inzaghi, Palermo-Frosinone 1-1, Spal-Como 1-1, pareggio ma senza reti tra Cosenza e Sudtirol, e poi la vittoria del Benevento 1-0 contro il Brescia, quella del Perugia per 3-0 contro la Ternana, e poi il pareggio tra Bari e Cagliari 1-1. In virtù di questi risultati, il Parma ancora una volta esce dalla zona playoff. Adesso è al 10° posto, 34 punti, insieme alla Ternana, che però è sotto, diciamo, nella classifica avulsa all'11° posto. Playoff che sono sempre lì, portate di mano, appena un punto, però è chiaro che questo non può essere così una medicina utile per i crociati, i tifosi crociati soprattutto. In vetta alla classifica c'è sempre il Frosinone, 55 punti, non cambia niente come divario dalla seconda, perché la seconda è il Genoa, 43 punti, meno 12, ed entrambe hanno pareggiato. Poi il Bari a quota 40 insieme a Sudtirol, che a sorpresa rimane ancora lì praticamente in terza posizione, poi la Regina a 39 punti, il Cagliari a 36, il Pisa, il Modena e il Palermo a 35 punti, e poi si arriva appunto al Parma che in realtà è distante appena 6 lunghezze dal quintultimo posto, e per molti il Parma deve iniziare a guardarsi dietro per non rimanere poi invischiato in certe dinamiche. Adesso sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi, poi torniamo in studio con il primo ospite e con tanti vostri messaggi.
La Serie B archivia la 25esima giornata confermando la tendenza al grande equilibrio. Non considereremo più il Frosinone che fa un campionato a parte. Un'altra evidenza è il crollo della Regina, ha perso 5 delle ultime 6. Il ritmo della zona playoff permette al Parma, ancora e nonostante tutto, di poter puntare a un posto tra le prime 8. Più squadre, tra cui anche il Pisa, non sono al meglio. A tenere in corsi i crociati sono le prime 9 giornate di campionato. 16 punti con una sola sconfitta, un trend che candidava la squadra di Pecchia, anche per il gioco espresso, a un ruolo da protagonista, la grande illusione. A seguire sono arrivate ben 8 gare perse, vinte solo 5, un'andatura da play-out. L'appello post-Genoa di Buffon è caduto nel vuoto, un Parma senz'anima naviga nella mediocrità. Oggi è davanti tutte le neopromosse. Nelle prossime 2 settimane la squadra di Pecchia affronterà 4 formazioni che la precedono in classifica. Venerdì 24 il Frosinone, martedì 28 il Pisa, poi Regina e Sudtirol. Gli altoatesini e la capolista sono in testa alla classifica del girone di ritorno. Nelle ultime 6 partite hanno fatto 16 e 14 punti rispettivamente, senza mai perdere. Il Parma invece rischia di perdere la testa, c'è tanta, troppa confusione, adesso anche i continui cambi di Pecchia non aiutano. Il miglior momento è coinciso con un periodo a formazione obbligato o quasi, causa infortuni, ma va detto, il tecnico di colpe ne ha poche. La difesa non ha un leader in rosa, i cali di concentrazione sono sempre più frequenti, la sterilità delle punte è ormai proverbiale, contro l'Ascoli su 16 tiri solo 2 sono finiti nello specchio, Charpentier è lontano da una forma accettabile, chi batterà i pugni sul tavolo in settimana? Il presidente Krause intanto è negli USA. Il risultato è una stagione che assomiglia tantissimo a quella passata.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio, l'analisi di Marco Balestrazzi, che ci sentiamo di condividere, cerca di individuare le colpe di questo momento, no, l'ennesimo per il Parma. Noi coinvolgiamo al telefono, come sempre prezioso e attento, il collega della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Sandro, a freddo, come si dice in questi casi, hai capito qualcosa in più dei motivi di questa sconfitta, anche contro l'Ascoli?
Ma ieri volevo scrivere un pezzo sulla leggerezza di questa squadra, ovvero sull'atteggiamento che, nonostante alcune buone giocate, perché poi se andiamo a vedere i punti, forse il Parma non meritava sicuramente di perdere, ma certamente questa frase l'abbiamo detta già tante altre volte e alla fine siamo a commentare una sconfitta. Quindi c'è questa sensazione di leggerezza, quasi come se il risultato fosse un paradigma non importante in tutta questa teoria. E quindi è un Parma che non sembra interessato al risultato finale, in alcuni giocatori, non in tutti naturalmente, ma questa è la brutta sensazione che si ha ripensandoci il giorno dopo, 2 giorni dopo. Quindi è un Parma che deve ritrovare quella voglia di soffrire, quella voglia che peraltro quando ha, dopo una contestazione, dopo una sconfitta pesante, dopo queste situazioni, diventa una squadra che difficilmente è superabile. Anche perché se ci pensiamo, e adesso poi ne avremo la controprova, ma storicamente nel girone d'andata abbiamo perso più con le neopromosse, le squadre che sono dietro di noi, diciamo, che non con quelle davanti. Il problema è che adesso i punti valgono doppio, come si dice in questi casi, ci si avvicina alla fine. Ogni vittoria vale sempre 3 punti, mi si potrà dire. È vero, però in questo momento 3 punti persi, programmabili, diventano pesanti poi da recuperare. C'è poco tempo e la regular season si avvicina alla fine. E questo è quello che sta succedendo.
E per questo, Sandro, anche per questo, insomma, tu oggi nel tuo servizio sulla Gazzetta di Parma hai titolato: ormai l'obiettivo è solo uno, i play-off per questo Parma in altalena. Effettivamente non può che essere così.
Sì, credo che realisticamente, visto l'andamento, mi sembra che l'ultima 2 vittorie consecutive siano di settembre. Visto questo andamento, il pensiero che il Parma possa vincere 7-8 partite di fila, così soltanto a dirlo ti vengono a prendere in ambulanza.
Sì.
E quindi mi sembra veramente, veramente fuori luogo pensare a qualcosa di diverso. Poi dopo chissà, ma veramente ci vuole una fiducia illimitata nella passione che esiste.
Sì, è così. Sandro, tra poco noi sentiremo anche Pecchia anche con le tue domande, tu hai insistito più volte con lui anche sul fatto di questo gol che non arriva, della difficoltà a fare gol. Dalle sue parole sembra che sia stato un po' solo questo il problema del Parma sabato. Tu come la pensi?
Ma io penso una cosa, che c'è un dato che anche quello ho scritto oggi, che mi ha fatto un po' impressione quando ho letto tutti i report statistici della partita. Il Parma ha fatto 35 tocchi nell'area dell'Ascoli. L'Ascoli ne ha fatti 9 nell'area del Parma. L'Ascoli ha vinto e il Parma ha perso. E questa è la leggerezza che ti dicevo e anche la difficoltà. Se tu leggi questo dato sembra che il Parma voglia andare in porta
col pallone.
Col pallone. Invece sappiamo che in altre occasioni, quando ha messo in mostra tante possibilità di far gol, tante varietà di attacco, è riuscito a trovare il risultato che voleva. Per esempio a Terni, nonostante la partita non fosse esaltante, ci fossero tutti i problemi di cui abbiamo parlato, a Terni per esempio si è fatto gol con un tiro da fuori area, pur deviato così, e il Parma ci ha provato in tutti i modi. Invece se tu continui a stare in area, ti tocca e non ti rimporta, allora è difficile farlo.
Sì, sembra che sia tornata un po' quella mancanza di cattiveria che altre volte avevamo già evidenziato, se vogliamo.
Ma sì, più che tornata è rimasta.
È rimasta, sì, è vero. È tornata, sì, è vero, è rimasta rispetto a un ultimo periodo che sembrava in realtà raccontare di un Parma leggermente più cinico, ovviamente prima delle ultime due partite in particolare. Sandro, tu prima lo accennavi, lo diceva anche Marco Balestrazzi nel servizio, adesso forse queste quattro partite con squadre davanti, Frosinone, Pisa, Regina, Sudtirolo, diranno definitivamente verso che lido approderà il Parma da qui a maggio.
Sì, io l'ho chiesto anche venerdì alla vigilia di questa partita con l'Ascoli, sbagliando evidentemente, dando quasi per scontato che con l'Ascoli si vincesse. E ho chiesto a Pecchia se alla fine di queste cinque partite, ci avevo messo dentro anche l'Ascoli appunto, si sarebbe capito come il Parma si sarebbe classificato a fine stagione, o perlomeno in che fascia. E lui aveva annuito, aveva detto sì, queste cinque partite daranno una risposta importante. Siamo tutti d'accordo, di certo bisogna affrontarle in modo diverso.
Eh sì, è vero. Vedremo anche se il tipo di gioco degli avversari potrà forse aiutare il Parma, che però ogni tanto sembra proprio anche crearsi problemi. Sandro, ho due domande per te dai nostri ascoltatori. E la prima è di Lorenzo, domanda per Sandro: i problemi ormai sono tanti ed evidenti, bisogna cambiare qualcosa perché con questa discontinuità non si va da nessuna parte. Quale può essere la cura per guarire da questa crisi calcistica? Quale deve essere la prima mossa? Questa è la domanda di Lorenzo.
Ma io credo che adesso di mosse sia difficile farne una in particolare. In certi momenti avrei pensato anche che sarebbe stato il caso di fare due o tre giorni di ritiro, per esempio. Non mi stupirebbe se il Parma potesse partire un giorno prima per Frosinone, invece di giovedì, visto che si giocherà venerdì, andare via mercoledì. Ma giusto un giorno, che non è un giorno punitivo, è per provare a stringere un po' la, come si può dire,
l'attenzione.
L'attenzione, tenere alta, a provare a isolare anche questa squadra, a parte che a Parma non ci sono problemi, però isolare vuol dire anche fare un po' gruppo, queste cose, questo nell'immediatissimo. Poi dopo invece, alla lunga, certamente bisogna ammettere che quell'idea, che teoricamente può essere anche giusta e condivisibile, di far crescere dei giovani promettenti, eccetera, eccetera, non è andata bene. Perché questo gruppo non è un gruppo che è nato questa stagione e quindi ha ancora margini di crescita, è un gruppo che addirittura è nato nell'ultimo campionato di Serie A, l'anno scorso si è classificato tredicesimo in Serie B, quest'anno con l'aggiunta di Chichizzola, Estevez e Charpentier, c'era anche Romagnoli ma poi è andato via, è migliorato di poco o nulla. Quindi va detto che evidentemente certe scelte non sono state azzeccate, ma non sono scelte di questa stagione, sono scelte fatte alla genesi della nascita di questo progetto. Niente di male, c'è la fortuna di avere una proprietà che ha delle possibilità, si può anche pensare di cambiare, questo secondo me deve essere la mossa futura, di cambiare molto di questo gruppo.
È vero, questo insomma lo dicono anche molti tifosi. Sandro, l'ultima domanda che ti facevo è sempre di un altro nostro ascoltatore, che dice Alessandro, perché non si riesce, una sua considerazione più che altro, perché non si riesce mai a fare a Pecchia o a Pederzoli delle domande circostanziate, e lui dice al di là delle solite seppur garbate risposte, però lui dice non si riesce mai a fare delle domande sul pezzo, però noi le facciamo, cioè non mi sento di escludere questo, noi le facciamo, sono anche pubbliche tutte le conferenze. Poi non si può nemmeno chiedere all'interlocutore, che sia Pecchi o Pederzoli, di voler per forza dire quello che uno vuole che si dica o vuole sentirsi dire, ecco.
Ma credo che i colleghi, non mi metto in questa lista, ma i colleghi che normalmente fanno domande, te, tutti gli altri, insomma, sia Pecchi che Pederzoli, le domande le abbiano fatte tutte, rigirate. Come un calzino da una parte all'altra, si parla del problema del gol, si parla del problema della leggerezza, si parla del problema della squadra, dei giovani giocatori che non rendono come si voleva, della mancanza dell'attaccante perché non si è preso la prima punta. Sono questi, no, i temi caldi,
certo.
Ma chiaramente ognuno difende le proprie posizioni, ognuno. Il vero problema, ripeto, secondo me è che c'è un gruppo che forse è sopravvalutato rispetto a quello che effettivamente vale. Se uno pensa che tutti questi giovani possano fare il cammino che ha fatto Osterwood, per dire, che per me è già miracoloso.
Sì, era anche per me.
Cioè che ti dia una plusvalenza così importante che dalla Serie B italiana passi in un club importante europeo, io di questi chi vedo? Posso vedere Bernabé, forse. Altri non mi sembra che ci sia la lista fuori di squadre interessate a comprare questi giocatori. Poi chissà, magari in un altro ambiente, in un'altra squadra, con altri compagni diventeranno tutti campioni, quello che auguro loro.
Sì, è vero, però insomma, fino a questo momento è evidente come in questa stagione fosse stato forse solo Osterwold a aumentare leggermente il proprio valore, poi alla fine con qualche buona prestazione, poi alla fine è andato via. Per gli altri invece c'è ancora tanto da fare, da aspettarsi. Sandro, io ti ringrazio, ovviamente speriamo per il meglio per Frosinone Parma, intanto ti saluto.
Grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
Grazie a Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Peraltro, proprio oggi sulla Gazzetta di Parma c'è anche un pezzo, oltre a quello di Sandro, a firma a Paolo Grossi, che è titolato «Non manca l'impegno, mancano le qualità fisiche, tecniche e morali. In estate si sono ignorati segnali precisi, ma non c'è stata metamorfosi». Questo a proposito delle colpe, lui dice e scrive: «Dall'alto al basso pare non esserci il senso di com'è il calcio in Serie B». Poi leggiamo proprio un passaggio a proposito anche dell'impegno dei tifosi che hanno sostenuto, hanno dato un po' la scossa alla squadra, anche come era successo nelle scorse settimane. Lui dice, Paolo Grossi: «Non crediamo che qualcuno si limiti nell'impegno, il discorso è diverso, cioè ognuno da quello che ha, ma bisogna saper valutare e decidere quanto il potenziale tecnico, fisico e morale di un giocatore non è adeguato alla missione del club. E qui si è tentennato troppo, soprattutto in estate, quando avevamo invocato un profondo repulisti dopo la pessima stagione scorsa, invece si è voluto insistere su una camionata di acquisti fatti, se non con gli algoritmi, con i dadi. Si può rimpiangere che l'improvviso regime di austerity abbia condizionato il mercato, ma non si fanno i conti in tasca agli altri e tutto va accettato. Resta il fatto che in questa fase, scrive sempre Paolo Grossi, si paga anche la fissa dei giocatori di proprietà, la filosofia di andare a pescare ragazzi in giro per il mondo e farli crescere mandandoli in campo e accettandone gli inevitabili errori è davvero lodevole, ma fa a pugni con la realtà del calcio italiano, che è quello più portato per indole dei tifosi e dei dirigenti, cioè degli italiani, a farsi condizionare dal tutto e subito. Questo scrive Paolo Grossi. Peraltro stavamo anche andando a spulciare qualche statistica di Osterwold, che però insomma non è ancora in campo con il Fenerbahce, il club europeo a cui faceva appunto riferimento Sandro Piovani. Prima della pubblicità leggo un po' di messaggi, inizio a leggerli perché poi quando torneremo in studio ce ne saranno tanti altri. C'è chi si chiede: ma perché ha sostituito Som? Serve una risposta, proveremo a girargliela a Pecchia. E poi Davidone dice: buongiorno, oggi vado molto diretto e laconico, pensiamo a raggiungere velocemente la salvezza, pensiamo alla prossima stagione, la società si butti a capofitto sulla vicenda stadio, con questa squadra svogliata non c'è altro da dire, c'è chi archivia già in questa stagione. Al peggio non c'è mai fine, scrive Franco, ma quanti punti ha perso il Parma per errori individuali madornali? Nel Parma ci deve essere un virus incurabile, anche Zanimacchia sembra esserne stato colpito nell'ultima partita. E poi è inutile continuare a parlare di playoff, la verità è che questa squadra è stata costruita male in difesa, abbiamo due difensori centrali che sono balordi, scrive Dennis. E poi Diego: noi siamo balordi, però diciamolo, sabato a Pecchia per perderla si è impegnato parecchio, quindi molti che anche mettono nel mirino le scelte dell'allenatore che tra poco sentiremo. Buongiorno, ti farò una squadra che per giocare prima deve prendere un gol fa male, c'è da temere i playout. Questo lo dice Luigi. Rimango dell'idea che il problema del Parma non stia nell'attacco ma nella difesa, parola di Fabrizio, che aggiunge: Pioli con l'inserimento di Teo in difesa in parte risolto i problemi del Milan, non sarebbe male se noi prendessimo esempio, prima regola non prendere gol, specie se procurati dalla nostra difesa, le sconfitte con Ascoli e Bari dovrebbero aver insegnato, oppure no? Questo se lo chiede il nostro ascoltatore. Mark invece dice: riflessione del lunedì a mente fredda, se non ci avessero graziato delle due reti a Terni parleremo di due sconfitte consecutive, per cui ora l'obiettivo numero uno è la salvezza, che vale come lo scorso anno 42 punti, quindi da farne almeno 10 in 13 partite è fattibile. Obiettivo numero due, ottavo posto, che lo scorso anno venne raggiunto con 58 punti, vuol dire abbiamo almeno 8 vittorie su 13 incontri, non facile visto che dobbiamo incontrare ancora le prime e come dice anche Giuseppe Milano, nostro collega, pure Pecchia sembra essere andato un po' in confusione, speriamo, beh, quindi c'è un po' una scaletta per i prossimi obiettivi del Parma. Non so se fanno più incavolare le partite o le conferenze stampa, sempre risposte di circostanza, mai prese di posizione nette, che dimostrino che la sconfitta bruci. Molliamo Pecchia, prendiamo Gattuso, scrive Alberto. Ai noi vi faremo sentire tra un po' le parole di Pecchia. E ancora, c'è chi ricorda, Marco, che la scorsa settimana ci aveva inviato un messaggio con scritto che la malattia del Parma è un difensore centrale esperto, un altro centrocampista come Stevez, un centravanti che crea occasioni e fa gol, e che senza questi giocatori non c'è niente da fare. La partita di sabato non è una prova, con questa squadra non riusciamo nemmeno ad andare ai playoff, probabilmente, insomma, c'è molto scoramento. Noi adesso andiamo in pubblicità, prima vi ricordiamo subito solo una notizia così delle ultime ore, perché è già finita l'esperienza come tecnico del Brescia per Davide Possanzini, perché Cellino ha deciso ancora per l'esonero dell'ex attaccante, ha chiamato al suo posto Daniele Gastaldello, l'ex difensore sarà coadiuvato da Salvatore Sciuto come preparatore atletico e Alessandro Vitrani come preparatore dei portieri. Ora serve però un vice allenatore che abbia almeno il patentino pro UEFA B, insomma anche ad alcune altre squadre non va bene. Adesso ci fermiamo, pubblicità e poi torniamo insieme a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Ferrari Dino,
Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora ripartiamo con Palla in tribuna con Fabio Pecchia, che è protagonista della Serie B dello scorso anno con la Cremonese, è stato premiato a Coverciano con la panchina d'argento. Premiato da Renzo Olivieri, al terzo posto Luca D'Angelo del Pisa, al secondo Marco Baroni del Lecce. Pecchi ha detto: condivido con squadra, staff e giocatori, con tutti quelli che erano dietro a Cremona, con tutto il popolo grigio-rosso, con Braida che ha avuto fiducia in me. Poi ha detto qualcos'altro: non c'è una strada sola, ci sono state tante cose che hanno permesso a una squadra giovane di giocare un calcio propositivo e di trasmettere emozioni. Abbiamo vissuto una stagione molto bella, non avevamo mai sentito il peso di affrontare le partite e questo ci ha permesso di rendere e conquistare un risultato storico. Parla chiaramente dell'avventura a Cremona. C'è stata grande disponibilità da parte dei ragazzi. Poi sul Parma ha detto: qui è una storia diversa, è inutile pensare cosa è stato lo scorso anno, mi trovo in un club storico che ha vinto tanto anche in Europa e questo resta nella storia, nella città, nei cittadini e nei tifosi. Anche questa è una squadra con tantissimi giovani che arrivano da varie parti, hanno grande potenzialità, c'è bisogno di più tempo, di un percorso più impegnativo per creare quel clima di identità. In questo momento c'è un po' di delusione, ma continuo a vedere positività in quello che stiamo facendo. Il campionato è ancora lungo, possiamo fare cose più belle. Questo ha detto Pecchia. Oggi sentiamo invece cosa ha detto dopo la partita contro l'Ascoli.
Oggi è una partita che avremmo assolutamente meritato il pareggio, perché ci sono delle situazioni in cui la palla però non è entrata ancora una volta e questo mi fa ancora rabbia, perché fino all'ultimo, negli ultimi 20 minuti, la squadra è stata dentro, non ha mai voluto tra conclusioni, situazioni, pali, traverse. Chiaro che questo fa rabbia, perché poi ci fa perdere anche il giusto entusiasmo, quello che bisogna creare, quella la fiducia, anche insomma quello che si crea in tutto intorno alla squadra. Quindi questo fa grande rabbia, perché la partita è, sì, chiaramente ogni partita si commettono degli errori dal punto di vista tattico, quello che vale, però poi se l'analizzo a fondo e vedere quello che ha fatto sulla squadra sul campo, avrebbe meritato assolutamente un risultato diverso. Già nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni importanti e l'Ascoli il primo tempo, voglio dire, al di là di qualche fraseggio, non credo che abbia creato mai grosse difficoltà nella linea difensiva. Noi abbiamo avuto delle situazioni al di là del palo, ma quelle situazioni poco chiare dove la palla la potevamo attaccare in maniera diversa alla porta, per quello che creiamo è chiaro che i numeri sono, ci condannano in quel senso. Su Charpentier lo sapevamo, era una questione di tenuta, non era semplice per lui, però volevamo iniziare con un, anche con un giocatore d'aria, un uomo in grado di poter far sentire la sua presenza, poi nel corso, nei cambi successivi, anche Franco per poter entrare in maniera diversa. E contento degli ingressi, anche dei recuperi di Ansaldi, di Camarà e Mann, per quello che era il loro minutaggio, hanno dato giusto contributo, una spinta anche di qualità. Nella scatola va messo un po' di tutto, no? La scatola nella costruzione di una squadra, l'aspetto tecnico, tattico, fisico, di mentalità, di costruzione mentale. Io credo che nella parte del secondo tempo non ci sia stato un calo, perché comunque l'Ascoli non ha creato situazioni, siamo stati lì una partita dove non c'erano grossi equilibri, grossi strappi. Poi quello che ha rotto lì, chiaramente il rigore, dopo il rigore c'è stata una reazione, una forte reazione, e lì negli ultimi 20 minuti credo situazioni di pericolosità sono state create. Si poteva attaccare la porta in maniera diversa, senz'altro, potevamo fare meglio, senz'altro, però poi nella costruzione della squadra, ripeto, c'è un po' di tutto.
Mi sembra di aver capito che Charpentier è sceso unicamente per problemi di minutaggio, perché non aveva i minuti nelle gambe. Inserire Somme, mettere Vasquez, falso 9, non può anche un po' demotivare la squadra, nel senso, esce una punta vera, entra un centrocampista, Vasquez ha già giocato lì, però cioè può denotare, anche può far entrare nella mente anche della squadra la non volontà di volerla vincere a tutti i costi.
Ma guarda, col Genoa il cambio è stato fatto, Frasco di là, e abbiamo fatto 2 gol a Genoa, a Venezia abbiamo fatto 2 gol con Vasquez, a Brescia abbiamo fatto 2 gol con Vasquez, potrei andare avanti, quindi credo questo sia una sottolineatura che non trova fondamento.
Faccio l'ultima: 8 sconfitte nelle ultime 16 partite. Si sente tranquillo?
Io non mi sono mai sentito tranquillo, perché noi il nostro lavoro è stare sempre lì, e quindi non è che vinco la partita sono tranquillo e perdo la partita non sono tranquillo. Quindi io lavoro, cerco di fare il mio meglio. I numeri pesano, però sulla lettura della linea difensiva, anche, voglio dire, andare a parte quella palla lunga dove ha trovato il cross, la linea ha lavorato bene, non ha concesso nulla comunque a 2 attaccanti anche forti fisicamente. Io invece credo che l'approccio anche nella parte iniziale, al di là del... è quello che diciamo prima, ci sono dei momenti in cui la concretezza e portarsi in vantaggio dopo aver fatto delle situazioni può creare un entusiasmo diverso all'interno della squadra, che poi contagia tutto il gruppo. Lo schiaffo, quando una squadra poi non è che conceda molto a un avversario, quando è una situazione, noi alle poche situazioni lì poi subiamo il gol, questo sì, e quello pesa poi su tutto il resto della squadra. E, mi viene da dire sempre, è che le reazioni ci sono sempre state, mai la squadra l'ho vista dopo lo schiaffo abbattersi o perdere terreno, è che dopo tutte le reazioni non c'è stato mai, a parte Terni, a parte altre situazioni, non sono state premiati, ragazzi, tutto qua.
Palla in tribuna.
Questo era Pecchia, che abbiamo detto per la stagione di Cremona, oggi ha vinto la panchina d'argento, panchina d'oro invece per il parmigiano Stefano Pioli. Qualche messaggio, anzi molti messaggi di quelli che ci state mandando, comincio a nutrire dei dubbi anche su Pecchia, che non riesce a cambiare una situazione che dura dall'inizio del campionato, perdiamo le partite sempre nella stessa maniera, scrive Marco. Dalle parole di Pecchia sembra che al Parma sia mancato solo il gol, ma non si rende conto che la squadra che mette in campo giochicchia, svogliate, senza grinta, fino a che non prende gol, ci scrive invece Paolo. Chi invece, Federico, dice che ci serve uno come Braida. E ancora un messaggio molto lungo del nostro amico Rino, che se la prende con tanti giocatori, ad esempio con Osorio, che 3 volte a partita perde l'uomo in aria. Questa è una considerazione effettivamente molto significativa, ed è un po' che lo diciamo, anche nelle migliori prestazioni di Osorio c'ha sempre qualche passaggio a vuoto. Ma Pecchia, siamo sicuri che sia così capace? Lo paragono al direttore sportivo, un impiegato ben pagato, scrive Lucio, super tifoso, un po' cattivo su questo, ma parla molto anche la rabbia, diciamo, in questa giornata. Ma di cosa vogliono parlare? Che sono 3 anni che vediamo partite del genere, esiste solo un problema che si chiama società, per non dire altro. Penso che il bello lo vedremo a fine anno, quando sapremo se verrà fatto lo stadio, altrimenti potrebbero succedere altre cose, anche addirittura l'accessione, scrive Roberto. Però noi dobbiamo dire che per il momento, cioè, anzi in generale, non ci risulta niente da questo punto di vista. Anche il discorso di dire che al presidente Kraus interessa solo fare lo stadio, secondo me si ferma fin lì, perché uno può avere anche interesse a fare lo stadio, ma se poi non c'è una squadra che ci gioca a dei livelli alti, insomma, no, ha poco senso, è poco redditizio anche come operazione economica. Ecco, fai lo stadio nuovo, poi la squadra in Serie C, non capisco che a cosa possa servire. Risposta per Somma: ha capito che ha sbagliato, ha rimesso un centravanti tra Somma, Bernabei e Stevez, ha pagato lo svizzero, scrive Luca. Salutiamo invece il nostro ascoltatore Luca, che è sempre fedelissimo. Poi c'è chi ci chiede se si può aggiornare il bollettino degli infortunati, vero flagello di questa squadra. Mi dicono che per Parma Pisa in tribuna d'onore ci saranno Dracula e Jack lo squartatore, Brando. Aggiorneremo in settimana chiaramente anche il bollettino degli infortunati. Per il momento non ci sono grosse novità. Poi Daniele da Medesano: ma dove volete che si vada con questa squadra? Sconforto, pessimismo, rabbia dei tifosi dopo l'ultima prestazione indecente. Si pensava ad una scossa dell'ambiente dopo Bari e Cosenza. Le parole di Buffon: ma è stata pura illusione, con i Koulibaly, Balog, Somma, Zagaritis, che non sono dei leader e puntualmente commettono svarioni pagati a carissimo prezzo. Non sono da Parma, tantomeno da Serie B. E poi anche Pecchia è in confusione, allora cadono le braccia. Come si fa a cambiare continuamente assetto, giocare senza prime punte tranne gli ultimi 10 minuti, quando la frittata era fatta? Questo era Daniele da Medesano. C'è chi cita alcune frasi del DS Pederzoli: Cristian, Vicenza sarà la rivelazione del campionato, la punta è un falso problema, faremo un girone di ritorno migliore, insomma. C'è chi lo critica per queste uscite da numero dell'8, dice il nostro ascoltatore, sempre un po' cattivo, però effettivamente queste sono dichiarazioni virgolettate che sono state dette, sono agli archivi. E Giorgio poi chiede a Kraus di andarsene, ma questo non mi sento invece di sottoscriverlo. E poi ancora: carissimi, mi pare che tutto il vostro ottimismo debba ormai essere deposto. Non capisco di chi questo plurale. Bisogna contestualizzare meglio i messaggi, per questo non lo leggo, ecco, perché bisogna sempre riferirsi alle persone, a chi dice, a chi non dice, ai singoli o a dei gruppi ben definiti. Io non sono mai stato così ottimista e quindi non leggo il messaggio del nostro ascoltatore. Rappresentate un quadro famoso, la natura morta. Dice il nostro ascoltatore. Giovanni invece: ma smettiamo di dire che abbiamo giocatori di altra categoria. Anche questo non so chi lo dica, noi qui no, io no, la nostra Simonetta Collini in cabina di regia nemmeno, altri sicuramente lo avranno detto e risponderanno del caso. Poi tutte le opinioni sono lecite, sono anni che sentiamo questa storia, per pareggiare ci devono dare un rigore anche a noi che siamo scarsi come l'Ascoli. Pecchia nel pallone, Vasquez inguardabile, con questa squadra c'è solo da sperare di rimanere dove siamo, non ci siamo, non ci siamo proprio, scrive Marco. Ultimo messaggio da Nick: se questa squadra non ha tenuta fisica, personalità, eccetera, eccetera, per prima cosa si cambia il manico, cioè Pecchia e le sue scelte cervellotiche, poi un repulisti totale, perché nessuno tranne Gigi Buffon dimostra attaccamento alla maglia. Per finire, una nuova proprietà che non abbia come obiettivo la costruzione del nuovo stadio, ma portare i nostri colori nella serie che ci compete. Anche su questo, poi tutte le opinioni sono assolutamente sacrosante e hanno lo stesso diritto di essere. Non capisco perché una proprietà e un imprenditore vorrebbe fare, voglia fare, insomma, uno stadio nuovo con una squadra poi in bassa categoria. Cioè, fare uno stadio nuovo e avere la squadra in Serie A credo che abbia più valore, porti più incasso, sia più redditizio anche come scelta economica lecita per chi ci mette i soldi. Quindi su questo discorso non vedo molto la quadra, la logica. Ancora un paio di messaggi, poi la pubblicità. Oggi però siete davvero in tanti a scriverci, ci fa piacere e vi leggiamo con altrettanto piacere. Ampo 60 dice: ma il problema è che in Serie B ci vogliono giocatori tipo Botteghin, Palumbo, Mulattieri, Partipilo, Falcinelli. Noi abbiamo giocatori inadatti per vari motivi, vari Koulibaly, Baloga, Zagritis, Mana, Miaila, Somm, Bonny, Charpentier. Purtroppo l'ultimo inglese, quindi Pecca con questi giocatori è almeno responsabile. Speriamo in una sorta di rifondazione per l'anno prossimo. Caro Pecca, non fa rabbia il palo alla traversa, fa rabbia sentire, e queste sono le parole che abbiamo sentito prima proprio dell'allenatore Crociato, quello della punta è un falso problema. Questo invece l'ha detto di SP Derzoli tramite la Gazzetta di Parma, lo avete ricordato in tanti. Fa rabbia vedere ad esempio la Padula in doppia cifra, si sapeva che è forte quando si poteva prendere quest'estate. Buongiorno, ma tutti coloro che vogliono che Krause se ne vada, i soldi poi li mettono loro, torniamo in Serie D, si chiede Daniele. Tra poco altri messaggi, tra poco anche Luca Ampollini, adesso la pubblicità.
Palla in tribuna. Stile Arredo Design, il punto di riferimento per chi sta cercando la propria soluzione abitativa ideale. Cucine, living, camere, divani e complementi d'arredo, frutto di un'evoluta ricerca in linea con le esigenze del vivere contemporaneo. Progettiamo e realizziamo i tuoi sogni. Stile Arredo Design, a Noceto, Parma, 0521 62 12 57.
Hai già fatto la spesa online?
Sì, la faccio sempre, su EasyCoop, perché EasyCoop è la spesa online, ma di Coop.
Vieni su easycoop.com oppure scarica l'app.
La spesa online si fa su EasyCoop, perché è di Coop. Easy, EasyCoop.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, gli ultimi 14 minuti li trascorriamo con il nostro Luca Ampollini. Ciao Luca, buon pomeriggio.
Sì, ciao Alberto, buon pomeriggio.
E Luca, intanto noi ti estrapoliamo qualche commento, poi ricordiamo che giovedì, come ogni giovedì, sei a Calcio e Calcio insieme a Francesca Mercadanti e Giuseppe Milano, questa sera invece Bar Sport con Carlo Chiesa, Luca Romenghi e Leonora Antonico. Anche a te chiedo, Luca, a freddo, come l'analizzi questa sconfitta che ci sta facendo scatenare i tifosi, giustamente, che ci ascoltano?
Beh, chiaramente è l'ennesimo segno di maturità di una squadra assolutamente priva del carattere adeguato per la categoria, e credo che il problema grosso sia questo. Insomma, dopo ogni sconfitta si tirano fuori discorsi circa i limiti tecnici di questa squadra. Questa squadra ha dei grossi limiti caratteriali più che limiti tecnici, perché altrimenti contro quasi tutte le prime della classe non avrebbe né vinto e convinto. Invece contro le prime 6, 7, 8 squadre del campionato ha giocato, tranne col Sud Tirol, le ha vinte tutte o quasi, dimostrando di essere sicuramente da un punto di vista tecnico preparata ad affrontare le formazioni più forti. Non lo è da un punto di vista caratteriale, perché è una squadra molle, perché è una squadra che non ha i cosiddetti requisiti fondamentali che richiedono questo campionato, e in questo senso, oltre a dei giocatori che hanno precise responsabilità, anche l'allenatore, che anche tatticamente sabato secondo me ci ha capito poco, non riesce evidentemente a dare quell'impronta che è fondamentale.
Luca, riparto con la seconda domanda da un messaggio di un nostro ascoltatore, Brando, che dice appunto sui giocatori da Serie B o da Serie A o meno, insomma, ecco, uno dei discorsi che hai toccato anche tu. Quindi tu dici, non è tanto l'aspetto delle qualità che mancano, più quello caratteriale, forse una questione di mentalità. Te lo chiedo perché anche su questo oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma si interroga, perché effettivamente è uno dei temi principali.
Ma io dico che una squadra che vince contro il Frosinone, vince contro la Regina, gioca una grande partita a Milano con l'Inter, batte senza attenuanti il Genoa qua e sfiora la vittoria là, privata solo dalla mancanza di un calcio di rigore che era sacrosanto, non assegnato, e potrei andare avanti, significa che delle qualità tecniche ne ha, perché altrimenti non è casuale che riesca a vincere in maniera autorevole tutte queste partite. E non è nemmeno casuale il fatto che contro le squadre di seconda fascia perde quasi sistematicamente, o balbetta o non riesce mai a recuperare uno svantaggio, perché se nel primo caso secondo me non è casuale il fatto che tu vinca queste partite perché le qualità tecniche le hai e forse hai le motivazioni già di per sé naturali che trovi a dover affrontare formazioni di primo livello, nel secondo la squadra si affloscia, non affronta le gare con la dovuta determinazione, ma questo credo che sia palese, è abbastanza evidente. Dopo è un aggravante quella che voglio sottolineare io, non è una giustificazione, intendiamoci, poi ognuno la pensa a modo suo e va bene, però come non è un caso che perdi tante partite contro squadre di seconda fascia, non può esserlo nemmeno se vinci tante partite contro squadre che stazionano nelle prime posizioni del campionato.
Allora tra poco ti chiedo sulle prossime partite, perché sono appunto contro squadre che stanno davanti, però intanto una parola ti chiedo su Pecchia. Tu sei anche presente in sala stampa dopo le partite e con le domande anche abbiamo sentito prima Pecchia, c'è chi dice non mettiamo in discussione Pecchia, il gruppo a mio avviso c'è, diamogli fiducia Aldo, però in molti dicono che Pecchia è un po' in confusione, tu che ne pensi?
Pecchia è sicuramente in confusione, secondo me la squadra ha poco carattere e sicuramente un allenatore che cambia in continuazione e dà poche certezze ad una squadra non fa altro che amplificare questi limiti caratteriali, perché lui allo stato attuale non infonde sicurezza, lo si vede nelle decisioni che prende. Sicuramente sabato ha messo in campo una squadra poco razionale, perché Zagariti salta a sinistra, non si può vedere, al primo tempo ha sbagliato tutte le scelte che doveva prendere. Poi ha deciso dopo il primo tempo di cambiare Charpentier, tutti a gettare la croce verso Charpentier, non gioca da 5 mesi, cosa si poteva pretendere? Charpentier l'anno scorso ha fatto 10 gol in 20 partite, quando ritrova la condizione lui i gol li sa fare. E io sinceramente non ho capito perché ha inserito Son per poi toglierlo e mettere Inglese. Allora magari chiedi a Charpentier di fare altri 10 minuti e poi inserisci direttamente Inglese, perché inserire Son spostando Vasquez centravanti per poi riportare Vasquez indietro, tirare giù Son e mettere su Inglese, come se fosse stata quasi una missione dell'errore commesso.
Certo.
Mi sono sembrate mosse francamente poco razionali. Anche Balog ammonito alla fine del primo tempo, si vedeva che era in affanno contro questi due attaccanti, fallo scendere, era già ammonito. Secondo me si percepiva che non era proprio una giornata particolarmente positiva. Cioè, sono tutti segnali come questo allenatore, dopo che ha avuto un inizio di stagione straordinario, stia passando un periodo sicuramente non facile anche lui, ma ci può stare. Poi dopo qualcuno può dire è lasciato solo, manca un dirigente che lo aiuti, tutto bene, può essere, però anche da questo punto di vista, se Kraus vuole portare avanti le sue strategie e non prendere questo benedettissimo uomo che sia di unione tra campo e società, noi giornalisti possiamo farci poco.
E proprio su Pecchia, Luca, tanti messaggi, c'è chi lo difende perché dice ad esempio Gasperini con la sua Atalanta, Lecce ha fatto 2 tiri, 2 gol, Atalanta 8 tiri, 1 solo gol, ma al di là di questo c'è un messaggio per te proprio sui giocatori invece, perché molti puntano il dito sulla difesa, in difesa abbiamo giocatori scarsi, che cosa ne pensi Luca, scrive Dennis?
Anche qui, sicuramente in difesa un uomo di esperienza in più, vedendo le ultime prestazioni, forse sarebbe importante averlo. Non lo so, abbiamo Cobaut che sta entrando ed è un giocatore che l'anno scorso, dopo un inizio difficile, secondo me ha fatto bene. Molti reclamavano Romagnoli, io non sono così convinto che con Romagnoli la squadra fosse assolutamente impermeabile e invulnerabile, perché Romagnoli ti ha fatto perdere una partita in casa contro la Ternana e quindi voglio dire anche lui non mi sembrava tutto questo giocatore così fondamentale. sicuramente ci sono degli errori, ma anche l'allenatore, ripeto, deve percepire il momento in cui un giocatore è in difficoltà. E Balogieri, prima dell'erroraccio che ha commesso, mi sembrava palesemente in difficoltà. Poi è chiaro che non è che l'errore è una conseguenza delle difficoltà che stava mostrando di avere, però sicuramente le cose stanno così.
Non toccate Pecchia, scrive Giovanni. Luca, adesso ci sono 4 partite contro squadre che stanno davanti, no? Questo può cambiare il destino qua a breve termine del Parma? Secondo te cosa ci possiamo aspettare, visto anche quello che è stato contro le squadre che stanno invece sotto? Insomma, adesso Frosinone, Pisa, Regina, Sudtirol, può esserci un trend diverso? Ci possiamo aspettare, è quasi paradossalmente un percorso più semplice, più agevole nel paradosso del Parma?
Il campionato dice questo, poi dopo vediamo che accade, ma il campionato dice che il Parma ha avuto sicuramente meno difficoltà con squadre di prima fascia, quindi io sono convinto, adesso magari perderai, io sono convinto che forse non nella partita tu la farai, come è successo sempre comunque con squadre di primo livello. Dopo vediamo cosa succede, capisco lo scoramento dei tifosi perché è una squadra che regala solo e unicamente sempre sistematicamente delusioni, quindi lo scoramento dei tifosi non è legittimo di più, però il campionato dice che sei ancora lì e quindi cullare la speranza di conquistare una posizione di playoff è doveroso. Dopo sai, nei playoff, nel caso tu riuscissi, speriamo ad andare, il Parma è una squadra che le motivazioni lì non deve cercarle chissà dove, sono gare da dentro o fuori, devi vincere, stop. Quindi lì, da un punto di vista caratteriale, forse sarebbe anche più facile affrontarlo.
Eh sì, è vero, molti tifosi già provano a fare i calcoli di quanto servirebbe per arrivare alla quota playoff, di quanto servirebbe invece, viste le ultime annate, per essere salvi, certamente. Diciamo che il rischio può essere anche quello di farsi invischiare più verso il basso. Ecco, questo la squadra deve sicuramente evitarlo.
Ma sì, questo sì.
Tu non vedi che ci sia questo rischio, ecco.
Ma no, allo stato attuale no. Poi dopo sai, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Però adesso parlare di salvezza quando sei a un punto dei playoff mi sembra fin troppo prudente. Chiaro che col rendimento scadente che hai, nulla va sottovalutato. Adesso non me la sento però di parlare di salvezza.
Luca, un'ultima domanda su questa Serie B, e anche ne stiamo parlando sulla classifica. Frosinone rimane lì, ormai sembra inavvicinabile, diciamo un po' come Napoli in Serie A. Per il resto, comunque, diciamo che le distanze restano limitate, ecco, in zona playoff. C'è anche una squadra come il Sudtirol che a sorpresa rimane terza, quarta. Tu come la leggi questa prima parte della classifica?
Beh, è una Serie B molto scadente, cioè se il Parma con tutte le sconfitte che ha è lì a un punto dei playoff, vuol dire d'accordo. Che il livello è decisamente livellato verso il basso. D'altra parte, insomma, l'anno scorso il Parma è vero che aveva qualche punto in meno, ma a questo punto della stagione era circa 10 punti dai playoff. Adesso il Parma, che è vero ha qualche punto in più, però è praticamente agganciato al treno dei playoff. Questo dimostra che è un campionato molto scadente, con squadre blasonate, ma di qualità non eccessa. Lo stesso Genoa, che tutti decantano, noi l'abbiamo visto 2 volte, io francamente sono rimasto poco impressionato, sia all'andata che al ritorno, eppure è là, secondo in classifica, con 3 punti di vantaggio. Quindi, però è un campionato che deve ancora assolutamente emettere i suoi verdetti, tutti, forse d'eccezione del Frosinone e tutti gli altri, quindi nonostante la delusione tutti dobbiamo ancora cercare di pensare, lo so è molto difficile, però i punti sono quelli che parlano e quindi dobbiamo cercare di cullare ancora questo sogno di playoff.
Vedremo a partire dalla sfida col Frosinone. Luca, ti ritroviamo giovedì sera a Calcio Calcio, intanto grazie di essere stato con noi.
Alberto, un abbraccio, grazie a te, buon pomeriggio.
Grazie a Luca Ampollini, ai nostri microfoni a Palla in Tribuna. Prima di salutarci, ricordando ancora Calcio Calcio giovedì, ma stasera poi Bar Sport, 12 TV Parma dalle 21 con Carlo Chiesa ed Eleonora Antonico, poi come sempre Luca Romenghi tra gli ospiti. Questa sera ci sarà anche la colonna crociata, la leggenda Gigi Apolloni. E ancora qualche messaggio prima di chiudere, ma perché Buffon non copre il ruolo che manca in stile Lucarelli dei bei tempi? Poi, a proposito di società, c'è anche chi ci dice, come Roberto, sapete che è in confusione solo la società con scelte che in questi anni sono state tutte sbagliate. Poi su Kraus c'è chi dice che deve affidarsi a un DS che conosce i giocatori e sa come si costruiscono le squadre, uno come Corvino che con pochi mezzi riesce sempre a fare delle rose di primo ordine. Concordo con Ampollini, squadra con poco carattere e dirigenza assente. Parole di Francesco. La conclusione è con chi ci sottolinea una intervista a Baraje e dice leggete l'intervista, lì si trova la semplice ricetta almeno per provare a risolvere i problemi. Alessandro, non so quale sia l'intervista di Baraje, non l'ho letta nelle ultime ore, l'andremo a recuperare, poi sicuramente la commenteremo. Intanto siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qua con la nostra programmazione. Un saluto.